Ad alta voce, Paola Pitagora legge Revolutionary Road di Richard Yates. Quindicesima puntata.
Gli inizi dell'estate del 1955 avrebbero potuto anche essere insopportabili per i coniugi Wheeler e alla fine prendere una piega totalmente diversa, se non fosse stato per il calendario appeso alla parete in cucina. Era un omaggio di buon anno della A.J. Stolper e figli Casalinghi e Ferramenta, illustrato con scene di vita rurale del New England, ed era il tipo di calendario che su ogni foglio mensile riporta altri due riquadri più piccoli, il mese precedente e quello successivo, sicché chi vi dia un'occhiata indagatrice può abbracciare un intero trimestre. Furono in grado di far risalire l'inizio della gravidanza di April alla fine della prima settimana di maggio, la settimana successiva al compleanno di Frank, quando, se lo ricordavano entrambi, lui aveva sussurrato: «Mi sembra che si sia un po' allentato», e lei: «Oh no, sono sicura che è tutto a posto, non ti fermare». La settimana successiva April aveva acquistato un nuovo diaframma per sicurezza, per cui sarebbe stata la prima settimana d'agosto. Fra più di 4 settimane, all'inizio della pagina seguente del calendario, il misterioso momento, proprio alla fine del terzo mese, in cui, stando a quanto aveva detto la compagna di scuola tanto tempo fa, si poteva applicare tranquillamente la siringa di gomma. Il panico aveva indotto April a precipitarsi in farmacia quel pomeriggio, non appena era uscita dall'ambulatorio del medico. Il panico aveva spinto Frank ad attraversare il soggiorno e affrontare la moglie quella sera, non appena aveva scoperto il pacchetto nel bagno. Ed era panico quello che li teneva lì, inchiodati a fissarsi nel vapore della cucina, chiusi in un brutale silenzio, mentre dalla stanza accanto giungeva la musica del cartone animato. Ma quella stessa sera, molto più tardi, dopo che entrambi furtivamente e a turno avevano studiato il calendario, il loro panico fu soffocato dalla scoperta che file e file di logici, ordinati giorni attendevano di essere impiegati in maniera intelligente, dal momento presente a quello cruciale. C'era una quantità di tempo per arrivare alla giusta decisione in merito, per risolvere il problema. «Caro, non volevo comportarmi in quel modo spaventoso. Non l'avrei fatto se tu non mi avessi aggredita prima che avessimo la possibilità di discuterne insieme in maniera razionale». Lo so», e Frank le batté sulla spalla scossa da piccoli singhiozzi. Quelle lacrime non significavano affatto che April si stesse arrendendo, lo sapeva benissimo. Nel migliore dei casi significavano quello che lui aveva sospettato, speranzoso fin dall'inizio, e cioè che lei, almeno in parte, desiderava essere convinta a non farlo. Nel peggiore significavano soltanto che lei non voleva contrariarlo, che, rassicurandosi a sua volta con la lettura del calendario, aveva scorto nelle 4 settimane a venire ampie opportunità di vincere a poco la resistenza del marito. Ma in un modo o nell'altro, ed era questo che colmava di gratitudine Frank mentre la stringeva a sé e la carezzava, in un modo o nell'altro quelle lacrime significavano che April pensava a lui, si preoccupava di lui, e per il momento era tutto ciò che contava. «Perché, insomma, voglio che questa faccenda l'affrontiamo assieme, ti pare?» chiese April, ritraendosi un tantino fra le sue braccia. «Altrimenti nulla avrebbe più senso. Non ho ragione».
«Certo che hai ragione. Adesso possiamo parlare un poco, perché ho qualcosa da dirti».
«Sì, anch'io ho voglia di parlare. Solo promettiamoci di non litigare, d'accordo? È una cosa per la quale non possiamo permetterci di litigare».
«Lo so, ascolta».
E così si era aperta la strada alla tranquilla, controllata, serissima discussione con la quale avevano preso a riempire l'uno dopo l'altro i giorni del calendario, una discussione che li aveva mantenuti entrambi in uno stato di estrema tensione nervosa, non del tutto spiacevole però, era qualcosa di molto simile a un corteggiamento. E al pari di un corteggiamento, la discussione aveva avuto luogo in una varietà di ambienti abilmente scelta, ci pensava Frank.
Le loro innumerevoli centinaia di migliaia di parole furono pronunciate all'aperto e al chiuso, durante lunghe corse in automobile sulle colline di notte, in costosi ristoranti di campagna e a New York. In due settimane avevano trascorso fuori casa altrettante serate che in tutto l'anno precedente, e uno dei motivi per cui Frank, al principio della seconda settimana, aveva cominciato a sospettare che l'avrebbe avuta vinta, era che April non sollevava alcuna obiezione al fatto di spendere così tanto. Quasi certamente avrebbe avuto da ridire se fosse stata ancora assolutamente decisa a partire per l'Europa in autunno. Ma ormai non aveva più bisogno di sintomi così piccoli. Quasi fin dal primo momento Frank aveva preso l'iniziativa ed era ragionevolmente fiducioso di ottenere la vittoria. L'idea che si proponeva di vendere, dopo tutto, era assolutamente impeccabile. Era generosa, meditata e, benché cercasse di evitare falsi moralismi, inattaccabile dal punto di vista morale. L'idea contraria, invece, per quanto April tentasse di avvolgerne l'audacia in un alone di romanticismo, era ripugnante. «Ma Frank, non ti rendi conto che se voglio farlo è solo per amor tuo? Vuoi credermi o almeno sforzarti di farlo?» E lui le sorrideva tristemente, asserragliato nella sua convinzione. «Come può essere per amor mio?» chiedeva. «Se il solo pensiero mi dà la nausea, riflettici un poco, April, ti prego». Il principale problema tattico di Frank in questa fase iniziale della campagna consisteva nel trovare un modo di rendere attraente, oltre che raccomandabile, la propria posizione. Le capatine nei ristoranti cittadini e di campagna erano molto utili in questo senso. In locali del genere April non aveva che da guardarsi un po' attorno per scoprire tutto un mondo di uomini e donne belli, aggraziati, inequivocabilmente di valore, che in qualche modo erano riuscite a trascendere l'ambiente che li circondava, gente che aveva saputo volgere a proprio vantaggio attività idiote, che aveva sfruttato il sistema senza caderne vittima, che senza dubbio, se fosse stata al corrente del caso personale dei Wheeler, avrebbe dato ragione a lui. «D'accordo», diceva April dopo averlo ascoltato fino in fondo, «supponiamo che le cose vadano come tu dici. Supponiamo che fra un paio d'anni noi si conduca una vita incredibilmente elegante e piena di stimoli e si abbia un mucchio di amici affascinanti e si possa trascorrere lunghe vacanze in Europa ogni estate. Credi davvero che saresti più felice? Non continueresti forse a sciupare il fiore della tua virilità in un vuoto insignificante?» E così April cadeva direttamente nella trappola di Frank. «Supponiamo che questi siano affari miei». Fino a che punto, le chiedeva, questo fiore della sua virilità aveva valore, se era condizionato dal fatto di permettere che lei operasse su se stessa una mutilazione criminale? «Perché è questo che faresti, April. Non esiste altro modo di definirlo. Commetteresti un delitto contro la tua stessa natura e contro la mia». Ben presto April incominciò ad avere una lieve, imbarazzata esitazione nella voce e a distogliere percettibilmente lo sguardo ogni qualvolta alludeva all'aborto, dicendo «fare questa cosa», persino nel contesto di una sincera perorazione sull'assoluta necessità di farlo, come se la presenza del volto affettuoso, turbato di Frank, avesse posto l'argomento oltre i limiti della decenza discorsiva. Ben presto, e questo era il segno più incoraggiante, Frank incominciò anche ad accorgersi che di tanto in tanto April lo sogguardava di nascosto da dietro un velo di romantica ammirazione. E così Frank si era liberato degli ultimi scrupoli per concentrarsi sul perfezionamento della propria parte. Badava soprattutto a non far mai cenno alla giornata trascorsa in ufficio e a non confessare che il viaggio in treno l'aveva stancato. Assumeva una tranquilla aria di padronanza quasi europea nel trattare con camerieri e benzinai, condiva le proprie critiche dopo teatro con oscure citazioni letterarie, e tutto ciò per dimostrare che un individuo condannato a passare la propria esistenza alla Knox poteva essere ugualmente interessante. «Sei la persona più interessante che abbia mai conosciuto», Ruzzava entusiasta coi bambini, falciava il prato a tempo di primato con aria sdegnosa e una volta, durante un giro notturno in automobile, continuò a imitare Eddie Cantor quando cantava «That's the kind of a baby for me», perché la faceva ridere. E tutto per dimostrare che un uomo, perseguitato dal più squallido e innaturale dei problemi coniugali, quello di una moglie che non voleva portare a termine una gravidanza, poteva ugualmente essere gentile. Ti amo quando sei gentile. Dio mio, che giornata! Esclamò April non appena ebbe accostato la porta della stanza dei bambini e poi cominciò a muoversi rigida su e giù per il soggiorno nel modo che sempre significava grane in vista. Frank aveva imparato fin dagli inizi del suo corteggiamento o della sua campagna che quella stanza era il peggior luogo possibile per esporre le sue ragioni. Quella sera la fronte, gli zigomi e il naso di April erano arrossati dal sole e il fatto che avesse portato tutto il giorno gli occhiali scuri conferiva ai suoi occhi uno sguardo bianco e attonito. I capelli le pendevano in ciocche disordinate. Era costretta a sporgere di continuo il labbro inferiore per soffiarseli via dagli occhi. E anche il suo corpo pareva a disagio. Portava una camicetta fradicia e un paio di calzoncini azzurri stazzonati che già cominciavano a tendersi un po' troppo sul ventre. Frank, ad ogni modo, non riusciva a staccare gli occhi dalle cosce di April, che si alzavano e abbassavano pesantemente, mentre lei camminava avanti e indietro per la stanza. Si preparò un cocktail robusto e si mise a berlo ritto accanto all'uscio della cucina, cercando di darsi forza. Dopo un po' April si lasciò cadere sul divano e prese a sfogliare con aria letargica un fascio di vecchie riviste. Poi le buttò lì e si appoggiò allo schienale, allungando un piede con tanto di scarpa da ginnastica sul ripiano del tavolino da tè, e disse: «Tu, Frank, hai davvero una morale assai più forte della mia. Credo che sia proprio per questo che ti ammiro». Ma nel suo sguardo e nella sua voce non v'era traccia alcuna d'ammirazione. Frank cercò di liquidare l'argomento con un'alzatina di spalle accuratamente studiata, mentre prendeva posto di fronte alla moglie. «Non lo so, non capisco che cosa c'entri tutto questo con la moralità. Voglio dire, sai cosa intendo, non certo nel senso della morale convenzionale». April parve rimuginare quell'idea per un bel po', mentre se ne stava appoggiata allo schienale, facendo dondolare un ginocchio sul perno della caviglia. Poi «c'è forse qualche altro tipo di morale?» chiese. «Morale e convenzionale non significano forse la stessa identica cosa?» L'avrebbe presa a schiaffi. Di tutte le insinuanti, sleali, piccole... Cristo! E in qualsiasi altro mese della sua vita coniugale sarebbe balzato in piedi di scatto gridando: «Cristo! Piccola! So benissimo che sei stanca, non è il caso di parlarne ora, e so che questi discorsi non sono da te. Mettiamoci una pietra sopra». «Mettere una pietra sopra a che cosa? Quali discorsi non sono da me?» «Lo sai, questa storia della differenza fra morale e convenzionale. Ma io non la so affatto la differenza». April si era tirata a sedere sull'orlo del divano con aria sincera. Vi aveva infilato sotto le scarpe da tennis ed era china in avanti verso di lui, gli avambracci tesi sulle ginocchia. Sul volto le si era dipinta un'espressione di così innocente stupore che Frank non riusciva neppure a guardarla. «Non ti rendi conto, Frank? Non la so davvero, questa differenza. Pare che tutti gli altri la sappiano, e anche tu. Io no, invece, ecco tutto, e non credo d'averla mai saputa, sul serio». «Senti», disse lui, «in primo luogo sei stata tu, non io, a pronunciare la parola morale. Non credo di aver mai tirato in ballo, per ciò che riguarda questa faccenda, la morale, convenzionale o meno. Ho detto semplicemente che, viste le circostanze, mi pare abbastanza ovvio che l'unica cosa matura da fare sia quella di andare fino in fondo e avere...» «Ci siamo di nuovo», disse April. «Vedi? Io non so neppure cosa significhi matura, e tu potresti parlarne tutta la notte e io non riuscirei ancora a capirlo. Sono soltanto parole per me, Frank. Ti osservo parlare e penso: non è stupefacente? Lui pensa davvero così. Queste parole significano davvero qualcosa per lui. A volte mi pare di aver trascorso l'intera esistenza a osservare gli altri che parlavano e a pensare questo. La sua voce cominciava a tremare. E forse vuol dire che in me c'è qualcosa che non va. Ma è proprio così. Oh no, stai fermo. Per piacere, non venirmi vicino. Non baciarmi e non fare niente del genere. Altrimenti finiremo a rotolarci sul letto senza risolvere nulla. Ti prego, stattene lì seduto e cerchiamo di parlare un po'. D'accordo?
D'accordo. E Frank se ne stette lì seduto. Ma quanto a cercare di parlare, era tutta un'altra storia. Tutto ciò che riuscirono a fare fu guardarsi con gli occhi lucidi, deboli e appesantiti dal caldo.
«L'unica cosa che so», disse infine April, «è quel che sento, e so cosa sento di dover fare».
Frank si levò in piedi e spense tutte le luci. «Fanno caldo», ma il buio non servì a granché. Non c'erano vie d'uscita. Se tutto quello che lui diceva erano soltanto parole, a che scopo parlare? Che possibilità avevano i discorsi di spuntarla contro la forza di una così ostinata testardaggine? Ma poco dopo la sua voce aveva ripreso a lavorare. Aveva cominciato a impiegare la tattica decisiva, la pericolosa manovra dell'ultima ora, che Frank si era riproposto di tenere di riserva nell'eventualità di una sconfitta. Era una mossa disperata. Mancavano ancora 12 giorni, ma una volta cominciato non poteva tirarsi indietro.
«Senti», stava dicendo, «quel che ti dirò potrebbe farti credere che davvero io penso che c'è qualcosa che non va in te. In realtà non è vero. Secondo me, però, ci sono un paio di aspetti della faccenda che finora non abbiamo ancora preso in considerazione e sono dell'avviso che dovremmo invece farlo. Ad esempio, mi chiedo se i veri motivi della tua decisione siano così chiari e semplici come tu credi. Voglio dire, è possibile che ci siano in ballo forze di cui non sei del tutto conscia, di cui non ti sei resa conto?» April non rispose, e nel buio Frank poté soltanto chiedersi se lei lo stesse ad ascoltare o meno. Aspirò a fondo. «Insomma, cose che non hanno nulla a che fare con l'Europa o con me. Intendo dire cose tue intime, cose che hanno radici nella tua infanzia, il modo in cui sei stata educata e così via, fattori emotivi». Vi fu un lungo silenzio prima che April dicesse con un tono neutro, ma aspro: «Vuoi dire che sono emotivamente disturbata?»
«Non ho detto questo!»
Ma nell'ora che seguì, parlando ininterrottamente, Frank riuscì a dirlo parecchie volte, in parecchi modi diversi. Non era probabile, dopo tutto, che in una ragazza che a partire dalla nascita aveva sperimentato unicamente il rifiuto da parte dei genitori, potesse svilupparsi una perenne ripugnanza all'idea di essere incinta?
Voglio dire, mi è sempre sembrato un miracolo che tu sia riuscita a sopravvivere a un'infanzia del genere, disse Frank a un certo punto. Figuriamoci poi a uscirne senza danni di sorta, sai, al tuo io e via dicendo. Lei stessa, le rammentò, aveva accennato alla presenza di un che di nevrotico nel suo desiderio di abortire quando era rimasta incinta la prima volta in Bethune Street. E d'accordo, d'accordo, naturalmente le circostanze erano diverse stavolta, ma non era possibile che nel suo atteggiamento fosse rimasta una traccia di quella confusione. Oh, lui non stava certo dicendo che il motivo fosse tutto lì, non sono qualificato a dirlo, ma a suo avviso era un punto di vista che valeva la pena di esplorare a fondo.
«Ma ho avuto due figli», ribatté April, «non è un fatto che conta a mio favore?»
Frank lasciò echeggiare nel buio per qualche istante queste parole.
«Già il fatto che tu la pensi così è sintomatico», disse sottovoce. «Non credi? Come se avere dei figli fosse una specie di castigo, come se averne avuti due contasse a tuo favore, a mo' di credito, contro l'obbligo di averne un altro. E anche il modo in cui l'hai detto, sulla difensiva, pronta a litigare. Gesù, April, se proprio vuoi metterla così, posso citarti un'altra statistica. Hai avuto 3 gravidanze finora e l'intenzione di abortire 2 volte. Che cosa significa?»
«Ascolta, piccola, sto tentando di dimostrarti che il tuo atteggiamento in proposito non mi sembra del tutto razionale. Desidero soltanto che ci ripensi un po', ecco tutto».
«D'accordo», fece la voce cupa di lei. «D'accordo, supponiamo che tutto ciò sia vero, supponiamo che il mio comportamento segua uno schema compulsivo, o come si chiama, e con ciò
Non posso comunque fare a meno di provare i sentimenti che provo. Voglio dire, che cosa dovremmo farci? Come dovrei fare a superarlo? Dovrei semplicemente guardare in faccia i miei problemi e cominciare ad essere una persona nuova a partire da domattina? O che cosa? Oh, piccola, disse Frank, ma è così semplice. Voglio dire, ammettendo che tu ti trovi di fronte a una qualche difficoltà emotiva, ammettendo che esista un problema del genere, non ti rendi conto che c'è qualcosa che possiamo farci? Qualcosa di molto logico e sensato che dovremmo farci? Frank non ne poteva più del suono della propria voce. Gli sembrava di parlare da anni. E poi lo disse. Dovremmo farti visitare da uno psicanalista. Non poteva vederla, ma indovinava che la bocca le si era stirata e piegata un po' di lato, la sua aria da dura. «E sarà il posto offertoti da Bart Pollock a pagare anche questo?» chiese April. Frank sospirò. «Ti rendi conto di quello che stai facendo quando dici una cosa del genere? Litighi con me! No che non litigo! Sì, invece, e quel che è peggio, litighi anche con te stessa! Ed è proprio il tipo di cose che abbiamo continuato a fare per anni, ed è ora che cresciamo abbastanza per smetterla una buona volta! Non so se sarà il lavoro di Pollock a pagare, se devo essere sincero, non potrebbe importarmene meno di quale sarà il lavoro che pagherà cosa!» Siamo due esseri umani adulti e se l'uno o l'altro di noi ha bisogno di un aiuto del genere, dovremmo essere in grado di parlarne da adulti. Il problema del come pagarlo è l'aspetto meno importante. Se è necessario si pagherà, te lo prometto. Molto carino da parte tua. Fu soltanto in base a un lieve spostamento di ombre e a un fruscio di stoffa che Frank seppe che April si era alzata in piedi. Non potremo smetterla di parlarne adesso, sono stanca morta. Ascoltando i suoi passi che si allontanavano lungo il corridoio e poi i rumori dei suoi brevi preparativi prima di andare a letto e infine il silenzio, Frank scolò il bicchiere con un presentimento di sconfitta. Sapeva di aver giocato la sua ultima carta e che quasi certamente aveva perso. Go. Long
Blue. Ad alta voce Paola Pitagora ha letto Revolutionary Road di Richard Yates. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma radio3.rai.it.